Allora, volevo fare solo una piccola premessa. Io non provengo dal campo professionale sanitario, la mia formazione è di tipo pedagogico e sociologico, quindi il mio interesse per il tema della medicina narrativa riguarda il campo della ricerca, perché è uno dei filoni di interesse per la medicina narrativa. Intanto questo concetto è abbastanza recente, cioè si affaccia sulla scena internazionale alla fine degli anni 90 grazie a Rita Charon del Dipartimento di Medicina della Columbia University, dove ha fondato il primo corso di medicina narrativa. E così la definisce. Come pratica clinica rafforzata dalla competenza narrativa è la capacità di riconoscere, assorbire, metabolizzare, interpretare ed essere mossi dalle storie di malattia. Quindi la medicina narrativa come metodologia di intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. Questa definizione è stata accolta anche nella conferenza di consenso linee di indirizzo per la medicina narrativa dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2015, ben 9 anni fa. Quindi è la narrazione lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di coloro che intervengono nella malattia e nel processo di cura. Allora, chi sono quelli che intervengono nel processo di cura? In primis la persona, ovviamente, per la quale l'esperienza di malattia determina una rottura biografica, nel senso che è un vero e proprio punto di frattura nella trama esistenziale, che la costringe a ripensare la propria biografia e la concezione di sé, e a mobilitare risorse per affrontare la nuova situazione alterata dalla malattia. Un minuto prima cammini e un minuto dopo non cammini più. Il cervello non ha tempo di elaborare tutto questo, lo rifiuta automaticamente. Quando è avvenuto l'incidente, mi sono trovata senza identità. È dura che a 27 anni devi reinventarti, dimenticando quello che hai fatto per 27 anni. Chiudi un libro e ne inizi un altro, con la consapevolezza di aver vissuto 27 anni a 300 all'ora. Questa era un'ottima motociclista. Quindi la malattia che rende fragile non solo il corpo, ma coinvolge i sentimenti, gli affetti, le speranze, la rete in cui la persona è inserita e tutti acquisiscono nuovi significati. Quindi affrontare la nuova condizione richiede in primis l'utilizzo delle proprie energie, ma non bastano. Occorre il supporto della rete sanitaria, familiare, amicale e sociale. I caregiver sono il ponte tra la persona, i professionisti, gli affetti familiari e la rete sociale. La loro presenza e il loro sostegno emotivo contribuiscono in modo decisivo a un percorso di cura positivo, anche quando alla fine del percorso non c'è la guarigione. La malattia e i cambiamenti avvenuti richiedono quindi anche per loro un intervento di sostegno, perché i caregiver, che tra parentesi sono la prima linea invisibile del nostro sistema welfare, sono esposti a forti emozioni e nello stesso tempo devono fronteggiare la difficile situazione di gestire non solo il proprio caro, ma tutta la complessa situazione sanitaria, familiare, sociale, burocratica. Ditemi se questo non è un lavoro. Cucino, lavo, stiro, preparo feste perché ci sia leggerezza in casa. Accudisco mio figlio, lo seguo nel percorso scolastico, l'accompagno alle visite mediche, sto con lui in ospedale di giorno e di notte. Sono io che seguo le visite mediche e prendo gli appuntamenti. Ogni giorno preparo e do le terapie, per non parlare della burocrazia. I rinnovi di esenzioni, le tessere dell'autobus, i controlli, le schede di valutazione. Vogliamo parlare delle notti in bianco? Delle giornate pianificate e vanificate per imprevisti? Non ci sono vacanze, non c'è parrucchiere, né letture di libri in santa pace, un tè con le amiche, per non parlare di un cinema. Ditemi se questo non è un lavoro. Ma ci sono anche i professionisti che si confrontano ogni giorno con le fragilità dei loro pazienti, che comunque li interrogano, perché mettono a nudo la propria fragilità anche dei professionisti. La medicina non può garantire certezze al 100%. E anche la relazione con la persona che deve riposizionarsi, no? In un altro modo, può mettere in crisi. Dare dopo 10 giorni che uno è ricoverato l'informativa non muovi le gambe, non muovi le braccia, ti ascolta e non ti ascolta, ti sente ma è come se si parlasse di un altro. Io dico non camminerai e ti guardano ma non ti ascoltano perché non possono, non è cattiva volontà, non ascoltano perché è troppo doloroso. Ecco, l'intento dell'autore è quello di fornire una, con questo libro, l'autore lui, eh. No, se ci fosse qualche equivoco, no? Inquadratelo inquadralo bene. Ecco, è quello di fornire una visione più profonda della cura a tutte le persone interessate, quindi non solo ai professionisti, ma ai pazienti, caregiver, le persone interessate. E come lo fa? Proponendo una sorta di viaggio che inizia da quando, alla fine degli anni 50, la medicina ha abbracciato decisamente una strada, il paradigma del tecnico-scientifico, mettendo da parte le scienze umane e sociali. Ecco quindi che i primi capitoli sono dedicati a esplorare questo paradigma tecno-scientifico, il cui focus è sull'aspetto biomedico, quindi sul corpo, il corpo considerato come oggetto. La persona rimane sullo sfondo, manco esiste, è invisibile. Però è grazie a questo approccio però che abbiamo visto progressi senza precedenti che hanno portato ad avere diagnosi precoci, più accurate, più precise, a interventi chirurgici meno invasivi, a terapie farmacologiche che prolungano e migliorano la qualità della vita, anche se le sfide sono sempre dietro l'angolo, no? L'esperienza del Covid ci mostra come comunque siamo ancora dipendenti dalla medicina tecnoscientifica. Quindi l'autore mette bene in evidenza le distorsioni etico-relazionali di questo approccio, la dilagante logica prestazionale, il confronto con i pazienti che diventa sempre più difficile perché hanno accesso oggi a una mole sempre più ampia, ma non necessariamente più accurata, di informazioni tramite internet. Ma anche il ripiegamento difensivo del medico, quindi il ritiro dalla situazione per evitare situazioni conflittuali. Il tempo sottratto alla relazione dalla cifra della produttività. Quindi, dove lo sguardo oggettivante della scienza è più intenso, rischia di annullare l'unicità di una storia di vita e di perdere di vista che la malattia è uno dei fili della trama autobiografica, uno, non l'unico, di una trama complessa. Ma la medicina narrativa non è che si pone in alternativa a quella tecnoscientifica, perché restituire alla medicina questa dimensione più umana non significa negare un approccio che ha reso possibile la sconfitta di tante malattie ritenute mortali fino a non molto fa, a non molto tempo fa. Quindi il punto centrale della riflessione è la convinzione che sia necessario abbandonare una postura troppo riduzionista affinché l'approccio tecnoscientifico sia lui a servire la cura e non viceversa. Interessante a questo proposito il mito di cura, riportato nel sesto capitolo, che fa riferimento a quanto scriveva Heidegger nel suo testo Essere e Tempo. Ecco, il viaggio continua. Marinelli si focalizza sulla centralità della letteratura e delle scienze umane e sociali per affinare le capacità empatiche e comunicative, allenare i professionisti alla capacità di immedesimazione e di riconoscimento dell'altro tramite la sua storia. La letteratura da tempo è riconosciuta nelle scuole di medicina americane come elemento fondamentale per l'educazione medica e la pratica clinica. Però è l'approccio socio-antropologico quello che sposta l'attenzione dall'ente malattia a un modo tutto personale di viverla, che è strettamente legato alla biografia della persona, al suo contesto di vita, alla sua rete di relazioni. Quindi, grazie ai contributi di Arthur Kleinman, Byron Good, Arthur Frank, si comincia a parlare di vissuto di malattia, che può essere conosciuto solo attraverso processi interpretativi, non automaticamente delle risposte come le ho facendo delle analisi cliniche, no? In cui ho immediatamente un dato. Per interpretare il vissuto occorre un processo interpretativo e quindi ecco che occorre sviluppare competenze in tal senso. Si deve quindi a Kleinman, uno di questi autori, la distinzione tra disease, ecco in inglese abbiamo tre termini per definire malattia, noi ne abbiamo uno solo e quindi dobbiamo ricorrere a delle frasi, no? Disease è la malattia riconducibile a un guasto, a una disfunzione che si presenta. Illness, che invece è il vissuto di malattia, che fa riferimento quindi a un'esperienza unica, ricca di sentimenti e di emozioni contrastanti. E poi c'è un altro termine importante, sickness, che sono le implicazioni sociali della malattia. Ci sono delle malattie che lasciano uno stigma sulla persona, che la porta. Pensate a certe malattie come malattia mentale, ma pensate all'HIV. Quindi, bisogna tenere presente tutti questi aspetti. Quindi, l'obiettivo della relazione di cura, ci dice ancora Marinelli, dovrebbe essere riconoscere anziché anonimizzare. Riconoscere vuol dire individuare la persona come unica, no? Nella sua interezza. Connettere anziché isolare, perché l'isolamento è un altro dei rischi, soprattutto nel caso di patologie, croniche e, serie. Costruire significati condivisi. Quindi la cura non solo come un atto medico, ma un atto umano tra umani. Molto bella questa definizione. Quindi, chiarita l'importanza delle medical humanities, si passa alla ricostruzione della nascita della medicina narrativa e Marinelli dedica un intero capitolo a Rita Charon, che abbiamo nominato prima, che ha scritto un libro che io utilizzo spesso perché questa frase mi piace tantissimo, onorare le storie dei pazienti, cioè usare il verbo onorare vuol dire davvero dare una valenza e un'importanza incredibile. E quindi passa in rassegna gli elementi chiave che la Charon propone, no? Il primo, close reading, termine inglese che vuol dire lettura attenta, approfondita, lettura non solo del racconto verbale, ma anche di storie scritte, per riconoscere integralmente il paziente. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è solo il verbale, la forma, utilizzata nell'espressione, ma c'è anche tutto il non verbale, le pause, i silenzi, lo sguardo, la postura. Quindi questo close reading è un potente strumento per i clinici e non solo per i clinici, perché pensate anche all'ambito della ricerca, è importante utilizzare questa modalità per analizzare le storie, individuare, gli elementi che possono essere importanti per portare alla riflessione della comunità alcune istanze importanti, perché permette di captare anche dei messaggi sottili e le sfumature che altrimenti andrebbero perse. Ma anche qui occorre formarla questa competenza, non è qualcosa di innato, uno che nasce con il close reading, l'altro no, non esiste. Per cui, ecco, anche l'utilizzo delle metafore, no? È importante da riconoscere nella narrazione. Un altro elemento che utilizza la Charon è la scrittura creativa, su cui non mi soffermo, mi voglio soffermare invece sulla riflessività, un elemento importante perché il medico, il clinico viene riconosciuto come professionista riflessivo. Questo è tipico di molte professioni, dovrebbe essere di tutte, però di certe professioni che hanno nel loro core la relazione umana è fondamentale. Per cui, cosa vuol dire? Avere capacità di auto-osservazione, di analizzare le proprie azioni, riflettere sulle proprie azioni e sulle motivazioni che hanno portato a quelle azioni. Cioè, quindi una pratica riflessiva importante, e in questo caso la scrittura aiuta tanto. La Charon nell'ospedale ha introdotto, per esempio, una modalità di narrazione dinamica con la cartella parallela. Parallela alla cartella clinica, per cui nella cartella clinica sono raccolti tutti i dati clinici oggettivi. La cartella parallela è un'altra cosa, perché raccoglie invece osservazioni, riflessioni, sì, di tutti i soggetti che entrano in campo. E da ultimo l'elemento reciprocità, cioè sia i professionisti che i pazienti sono agenti attivi. Per cui la frase non abbandonare mai non è solo uno slogan, ma un vero e proprio patto tra paziente e professionista, un imperativo etico. Chiudo dicendo che alla fine Marinelli dedica anche un'attenzione a quello che succede in Italia, no? Per quanto riguarda la medicina narrativa. E poi nelle conclusioni torna sulla necessità di ripensare le relazioni tra personale sanitario e pazienti, sempre all'insegna della persona e della sua centralità. E soprattutto quando alla fine di un percorso non c'è la guarigione, l'unica strada praticabile è la miglior cura, che si esprime in professionalità alta, tecnologie avanzate, ma anche ambiente accogliente, relazioni di fiducia, parole gentili, rispettose, che curano e danno speranza. Quindi una medicina tecnologicamente competente e narrativamente competente è il nuovo paradigma di cura. E ricollegandomi a quello che diceva Luca sul senso dell'aver messo questo tema, no, in un corso di educazione alla politica, riprendo la frase di Charon: onorare le storie significa anche portare nel dibattito pubblico questo tema affinché si possano anche, come dire, si possa aumentare la consapevolezza di tutte le persone, di tutti i cittadini e magari produrre. Incentivare qualche cambiamento nelle politiche. Ho finito. Spero di essere stata nel quarto d'ora perché ho fatto le prove.
Aggiungo 2 minuti io. No, una provvidenza è
Sono sue, non miei.
senti, no, una provvidenza è dimenticata, adesso lo posso dire subito prima della relazione, quindi magari anche su YouTube verrà un po' più evidenziato. Grazie a Marina, noi abbiamo conosciuto il manifesto appello per i caregiver familiari. L'abbiamo conosciuto, abbiamo aderito, quindi mi sembrava importante dirlo da presidente in
Grazie.
questo contesto. Il punto è, darci, a proposito di politica, una legge inclusiva di equità sociale. Vi invito a leggerlo, vi invito sicuramente a leggerlo, ma soprattutto vi spiego velocissimamente il senso. Uno, perché abbiamo un diritto nobile? Perché c'è la necessità di garantire tutela e riconoscere i diritti a chi svolge un lavoro così delicato, che peraltro svolge milioni di persone in Italia, anche da tempo, insomma, siamo sempre stati molto forti su questo. Due, di ampliare la fattispecie, che si parla di diritti familiari, a chi non si trova in una posizione così illegittima nei confronti dell'assistito, che dovrebbe essere un amico, che però non ha alcun tipo di riconoscimento. Allora non sfugge che questo è un tema politico, ma è un tema innanzitutto che riguarda quella persona, quella figura che sta, come ha detto Marinella, come ponte tra persone e professionisti. Noi abbiamo aderito, vi invito, ripeto, a leggerlo e anche se riuscite a sottoscriverlo sul centro. Manifesto appello per una legge inclusiva e di equità sociale.
Abbiamo mandato nella chat comunque, io l'avevo
la nostra chat, però mi sembrava opportuno ribadirlo.
Certo, sì, sì.
Insomma, io una mail, neanche la legge.
grazie.
Prego, lascio a questo punto la parola a Massimiliano Maria.